Quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire, diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenza di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io vi dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è un omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrarmi che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono un indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno? Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti, chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, ma non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei dissero: non è ancora 50 anni, hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, io vi dico, prima che Abramo fosse io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Vi confesso che quando ho pensato a questo momento di lezione, ero abbastanza incerto tra il fare quello che ho fatto adesso, cioè leggere tutto il Vangelo, che è lungo ma non lunghissimo rispetto al brano della Samaritana, al brano del cieco nato, al brano di Lazzaro, o leggere solamente la cornice, cioè l'inizio e la fine. Perché per certi versi questo brano è un po' come quei quadri di arte moderna che hanno una bella cornice, o comunque una cornice dignitosa. Poi tu guardi il quadro ed è tutto un telo bianco, o nero, O magari c'è un bel taglio in mezzo, sto pensando a Fontana, e non c'è niente. Uno dice, ma allora, più interessante la cornice. Un po' è così. Quando eravamo in decanato, che abbiamo fatto un po' di riflessione su questo punto, su questo Vangelo, il nostro Don Paolo Sangalli ha detto una cosa vera, che questo è un non dialogo. Io faccio sempre questo giochino con me stesso e anche con le persone che ho di fronte quando questo Vangelo e dico, guardate, lo abbiamo appena letto, eppure io sono sicuro che ciascuno di noi sarebbe molto più in grado di fare il riassunto del Vangelo domenica prossima, che è il cifonato, piuttosto che di questo che l'abbiamo appena letto. Ma non è colpa vostra, è perché non c'è dialogo, è un muro contro muro. Infatti, per certi versi, la cosa più interessante è molto amare, ed è, guardate, che è l'amarezza con la quale ci confronteremo stasera. Stasera è proprio un'adorazione di Quaresima. La cosa amara è che la cornice di questo Vangelo, le prime due righe, le ultime tre, sono le seguenti. Le prime sono: in quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto. Sta parlando a quelli che credono in Lui. Non c'è scritto: in quel tempo Gesù, incontrando quei giudei che lo odiavano e che già avevano deciso di metterlo a morte, se ci fosse questo incipit, il seguito si capisce. Ma il Vangelo è drammatico nel dire, poteva anche dire, in quel tempo il Signore disse a dei giudei, e andava avanti, funzionava ugualmente. Giudei che gli avevano creduto. E poi com'è che finisce questo brano? Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Due cose tragiche. Prendono le pietre per ucciderlo. Ed erano quelli che credevano, chissà quegli altri, hanno usato il bazooka? Scusate. E poi sappiamo che quando nel Vangelo Gesù si legge di Gesù che si nasconde, e qui già vediamo un po' il filigrana del Vangelo e la nostra vita, quando qui leggiamo che Gesù si nasconde, in qualche modo ci vengono in mente tutte quelle esperienze della vita dove ci viene da chiedere, ma Gesù dove sei? Molte volte a noi Gesù sembra nascosto. Nei drammi personali o nei drammi della storia, quante volte dall'uomo, anche dal cristiano, sorge il grido, ma Gesù dove sei? A volte è nascosto. Se succede qui nel Vangelo, vuol dire che succede sempre. Ma torniamo all'inizio, che vedete è il dramma di questo Vangelo ed è il dramma della nostra vita con la quale questa sera siamo chiamati, se vogliamo essere persone serie, ma già uno che prende e esce di casa per venire qua è una persona seria, siamo chiamati a confrontarci su questo inizio, poiché io do per scontato che se siamo qua è perché crediamo in Lui. E questo Vangelo dice che quelli che credono in Lui gli tirano le sassate. Siamo profondamente messi in questione. Se siamo onesti, dobbiamo vedere questa profonda identificazione fra Gesù, che è in mezzo a noi, presente come Eucaristia, presente come parola, e questi giudei che credono in Lui, e Gesù in mezzo a loro e parla loro ed è presente. È la stessa cosa. Pensate, proprio anche questa fisicità della presenza del corpo di Cristo. Il Signore è qui con il suo corpo e con la sua parola. Il Signore è lì presente con la sua parola e col suo corpo. C'è così tanto con il corpo che diventa un bersaglio per le sassate. Esattamente come se noi adesso ci mettessimo a tirare sassate al tabernacolo. Sentite che c'è un parallelismo stretto che fa male, però è il Vangelo quaresimale che ci chiama in questo giovedì. La volta scorsa con la Samaritana, o la volta prossima col cieco nato, o ancora di più fra due volte con Lazzaro, avremo anche altri tipi di armoniche, un altro messaggio, una luce. Non è colpa mia e non è colpa vostra, ma oggi c'è questo Vangelo. Potremmo dire, non è affar nostro, quelli là erano giudei che hanno creduto in lui, brutti e cattivi, gli hanno tirato i sassi, io invece no perché sono bravo. Se volete fate questo passaggio mentale, ma guardate che è pericoloso. Forse fa dormire meglio la notte, forse, però è un tantinello disonesto. E allora per fare un passo in questa onestà e per non essere neanche eccessivi a un carico che se diventa troppo forte non riusciamo a portare, facciamo questa cosa bella che tante persone sagge che ci aiutano a leggere la Bibbia, il cardinale Martini, Papa Benedetto XVI, abbiamo qui dei testi che potremmo leggere nel silenzio dopo di approfondimento, tra i fogli che avete, insomma, tante persone ci ricordano con grande equilibrio, con grande garbo, che quando noi leggiamo un brano di Vangelo ci sono vari protagonisti. Certo possiamo identificarci con uno, possiamo identificarci con l'altro, ma molte volte un po' tutti questi protagonisti sono in noi. E quindi anche in questo caso, e così lo dico non per indorare la pillola, ma per avere uno sguardo realistico che ci fa crescere sempre nella misericordia, potremmo dire, vabbè, io non dico di essere totalmente uguale a questo giudeo che pur credendo in Gesù poi lo vuole uccidere buttandogli le pietre addosso. No, in modo più equilibrato, più garbato, dico, una parte di me rischia di essere così. Una parte di me. Anche perché un'altra parte di me non crede neanche in Gesù, quindi siamo già a casa su quel punto lì. Una parte. Perché una parte di noi è la Samaritana, una parte di noi è il cieco nato, una parte di noi è Lazzaro, una parte di noi è il demonio, ma una parte di noi è anche il Signore Gesù, per potenza dello Spirito. Io penso che uno sguardo in questo caso un po' sinfonico, su un brano di Vangelo che invece è così monotematico, ci possa far bene. E allora, usciamo dalla cornice del quadro ed entriamo nel quadro, e poniamoci questa domanda, ma fra tutte queste parole tra sordi che Gesù e i giudei si scambiano, parole come pietre che poi diventano pietre, c'è una qualche parola in questo buio che illumini, che mi aiuti a convertire, a cambiare, a tenere alla bada, a tenere a bada quella parte di me che pur credendo in Gesù, o proprio perché crede in Gesù, gli vuol tirare le pietre? C'è? A mio parere sì. Sono una frase che Gesù ripete tre volte, anche voi poi nel silenzio leggetelo con calma il Vangelo, troverete anche molti altri spunti, che Gesù ripete tre volte, ogni volta detto in un modo diverso, ma fondamentalmente il concetto è questo. La prima volta la dice, 3, 6, sarà più o meno la decima riga, quando dice, so che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. La mia parola non trova posto in voi. Poi andate più avanti, ancora una decina di righe, quando dice, per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. E poi ancora un po' di righe, saranno 7-8. Per questo voi non ascoltate. Vedete, tre volte mi viene in mente il primo brano, quello che abbiamo vissuto, della triplice tentazione. Tre volte. E anche qui e guardate che dico questa cosa prima di tutto contro di me, seconda battuta la dico contro le nostre consorelle suore, terza battuta la dico contro tutti noi. C'è un uomo molto saggio che una volta disse, di per sé anche Gesù l'ha detto, no? Cosa vuol dire ascoltare la parola di Gesù? Vuol dire cambiare. Vuol dire, per eccellenza, l'ascolto della parola di Gesù durante la messa domenicale. Che se noi partecipiamo a una messa domenicale, o partecipiamo a una messa feriale, o partecipiamo ad un'adorazione eucaristica, e dopo usciamo come siamo entrati, vuol dire che non abbiamo ascoltato. Molto, è molto pratico questo discorso. Uno dice, ma no, Don Dario, io ho ascoltato, io potrei ripetere a memoria, parola per parola, ho preso anche tanti appunti. Io ho una cosa che ho già detto, la ripeto, scusate la noia, ma anche questo Vangelo qui non ha paura di essere noioso. Io non tengo un conto matematico, però ho fatto più o meno i conti, essendo prete da 30 anni, di aver celebrato la messa almeno 10.000 volte. Secondo voi sono cambiato 10.000 volte? Ecco perché diventa molto pericoloso. È un paradosso, eh? È la nostra grazia partecipare all'Eucaristia, partecipare alla comunità cristiana, venire alla lezione. Ma capite che da un punto di vista semplicemente statistico ha più probabilità uno che non è mai entrato qua dentro, non ha mai partecipato a una messa, non ha mai visto una chiesa. Qualche volta il racconto di qualche santo c'è che è così. Era uno lontanissimo dalla fede, 30 anni che non andava a messa, non si sa perché a un certo punto mette il ginocchio in chiesa, sente una parola, vede una cosa e gli cambia la vita. Avete presente? Ci sono racconti. Molto per esempio anche nella mistica francese. Ma uno come me, che in chiesa ci va 10 volte al giorno, tutti i giorni, da 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, ma quanto è facile che tutto diventi appunto un'abitudine, dove tu, per carità, in modo molto, molto garbato ti siedi, ascolti, prendi anche appunti, ma in fondo non ti lasci raggiungere. Ecco perché dicevo anche all'inizio, la preghiera iniziale, che l'abbiamo fatto all'inizio ma possiamo farla anche adesso, può anche essere l'unica nostra preghiera: Signore, aiutami a pregare. In questo caso la variante è: Signore, aiutami ad ascoltarti, aiutami, aiutami. Aiutami, perché sennò io mi inganno da solo. Faccio finta di... Uno può anche fare il prete per 50 anni di fila, 100 anni di fila, la suora o anche il bravo parrocchiano, ma in fondo recitare una parte. Per cui questo Vangelo va proprio a questo cuore ed è un Vangelo di grande misericordia. Che mettiamo che uno di noi riceve in questa in questa adorazione un'illuminazione. Si accorga che fino adesso in fondo ha scherzato, ma non ci ha mai messo il cuore. Sarebbe probabilmente una cosa amarissima, mi viene un po' in mente il pianto di Pietro, no? Chissà, forse al momento del tradimento Pietro si è accorto di tante cose, si è accorto prima di tutto che Gesù lo amava perché lo ha guardato, ma poi rispetto a te, rispetto a sé, forse si è accorto che fino a quel punto aveva fatto finta, ma poiché non l'ha fatto apposta, piange. Forse da quel momento inizia a diventare veramente un credente. Cioè, io vi prego, e prego me stesso, di continuare a partecipare all'Eucaristia, alla lezione, alle adorazioni, alle messe, a tutto. Ma se un giorno dovesse capitare che uno si accorge che fino a quel momento è stata una finta, è una grazia, non è una disgrazia, è una grazia. Perché molte volte l'alternativa è tra andare avanti tutta la vita facendo finta e non accorgersi, oppure facendo finta e accorgersi. Se ti accorgi, cambi. Padre Andrea Bello ci parlerà sabato sera di Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila è una di quelle tante sante che credeva in Gesù, è entrata in convento, è diventata suora, ma fino a un certo punto, almeno i suoi occhi e poi chi lo sa il segreto del cuore, fino a un certo punto ha fatto finta e poi si accorge e inizia il suo cammino, dai 40 anni in avanti, ed era già suora, di clausura. Chissà se a un certo punto, mi spiace che non ho un sasso in mano, mentre uno di questi qui lanciava i sassi contro Gesù, magari aveva questo movimento, si vede, lui che pensava di essere uno che credeva, e si dice: ma cosa sto facendo? Paolo di Tarso è un altro che ha vissuto una cosa simile, perché c'era al martirio di Santo Stefano, sapete, gli atti raccontano che teneva i vestiti. E poi Paolo non torna su quell'episodio, ma chissà quanto, poco tanto, della sua vocazione, che certamente è legata alla grazia del Signore Gesù, alla caduta da cavallo, il suo parere glorioso: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Chissà quanto è dovuta a quell'esperienza mentre lui lì con i vestiti di quelli che lapidavano Stefano. Tanto vedeva sta scena, dentro di sé era convintissimo che i cristiani bisognava massacrarli tutti, però chissà. Abbiamo appena detto che in noi ci sono tante persone, tutti noi siamo un piccolo popolo, e magari invece la parte buona, detta così banalmente, di Paolo, lì coi vestiti in mano, stava iniziando a capire delle cose. E basta e avanza, perché ciò che importa è la preghiera. Adesso cosa facciamo? Guardate, ci diamo anche un quarto d'ora, vi do il tempo, così sapete anche come regolarvi sulla preghiera, sulle letture. Sono le 9:30, ci diamo un quarto d'ora, fino alle 10:15, di silenzio, di lettura, di preghiera di fronte al Signore, di richiesta di ascoltarlo. Signore, desidero ascoltarti, aiutami, stiamo. Cosa poi succederà? Sarà opera dello Spirito.